Penultima puntata a compiti, argomento a piacere, come se, ai tempi miei prof si diceva, sì. Dove partiamo con le interrogazioni? No, argomento a piacere, si usa ancora?
No, non si usa più adesso gli esami, perché l'argomento a piacere no, è una tesina concordata prima, quindi
puoi stare
tranquillo che l'argomento non è che... cosa facciamo? Parliamo
intanto
di caldo?
Di caldo, è vero, di dress code,
sì,
perché
magari qua è delicato,
ogni anno è sempre la solita storia, però quest'anno ci si mettono più pure le mascherine, dobbiamo portare le mascherine, quindi lasciamo qualche concessione magari in più, qualcuno è favorevole, qualcuno no, c'è chi dice sì Bermuda, no Bermuda, l'abbiamo già detto diverse volte, ogni anno ritorna sempre lo stesso argomento, allora sì, dovrebbe esserci un dress code comune secondo lei?
Cioè una qualche, sì, chi ha cercato nei vari regolamenti eccetera nazionali non ha trovato nulla su questo. Se non che c'è un generico accenno alla dignità e al decoro, che uno dovrebbe già avere di per sé, perché questo problema non è tanto per i bambini piccoli delle elementari, è per i ragazzini del secondo, terzo anno delle medie e soprattutto per i ragazzi delle superiori, cioè per quelli che il vestiario se lo gestiscono da sé. Non è la mamma che li veste la mattina, ecco. E dovrebbero già avere un concetto di cos'è decoroso, cos'è dignitoso e anche di quello che è esteticamente valido per loro come sono fatti. Per cui, il consiglio migliore sarebbe quello per le scuole superiori e anche le medie di concordare assieme...
Di saperlo prima,
di saperlo, ma no, di farlo
assieme
con i ragazzi.
Portiamo il metro, però scusi,
no,
adesso
no,
faccio per dire,
no,
per
non
fare,
è portarsi
per
metro,
drammatizzare,
è discutere con i ragazzi all'interno di educazione civica, per esempio, no? Sì. Di che senso ha il fatto di portare un abito oppure un altro? Cioè, sì, facciamo arrivare in canottiera i ragazzi a scuola? Andresti a un colloquio di lavoro in canottiera? No, allora perché a scuola sì? E ragionare su queste cose con loro e arrivare a delle regole condivise. Su tutte le regole della scuola, quelle gestite dai ragazzi dovrebbero essere condivise. Perché è in questa maniera che noi li rendiamo partecipi, li facciamo ragionare, non imponiamo niente e quindi non stimoliamo la trasgressione che è tipica degli adolescenti. Perché non so se hai letto quegli episodi tipo... quello che gli aveva detto dovevano venire vestiti bene, no? Uno ha risposto, un ragazzino, allora io mi metto le gonne... Il professore gli ha detto va bene, fai pure, certo. Il giorno dopo questo è andato in gonna, quell'altro sono andati in kilt e nessuno ha più potuto dire niente, cioè i ragazzi sfidano in maniera anche spirituale.
C'è un senso un po' della trasgressione, forse però sarebbe anche un buon modo per farli riflettere, no? Visto che sembra che i nostri quindicenni non capiscano i testi, cioè più del 50% dei giovani pare non abbiano nessuna comprensione quando leggono
un
testo
complesso.
È vero, e questo è preoccupante, anche perché questi fra 3 anni andranno tra
a
virgolette
votare.
A votare, sì. No? Quindi, cioè, che facciamo?
E che facciamo? C'è voluta un'inchiesta di non mi ricordo più chi per dirlo, quando avevamo lì in mano le prove invalsi che ce lo dicevano.
Sì.
Poi c'è un po' di meglio situazione al nord e peggiore situazione al sud, purtroppo come al solito. Però sono numeri che spaventano perché la democrazia è un atto consapevole. Ora, se io non riesco a capire un testo in cui un candidato mi spiega il suo programma, oppure non riesco a capire, a leggere il verbale, non dico quello ufficiale, ma insomma quello su un giornale di un consiglio comunale, non sono parte di una democrazia. Democrazia vuol dire governo del popolo.
Da dove deriva questo? Una carenza della scuola o una concezione attuale diversa dello studiare, del leggere, di informarsi rispetto a tanti anni fa? Un conto si dice, anni fa vabbè c'erano sì e no malapena i libri, adesso abbiamo tutti i mezzi di comunicazione,
sì,
possibili.
E forse però sono mezzi che facilitano troppo, sintetizzano loro per noi, ci fanno ragionare per immagini, per cui con le icone ce le caveremo benissimo. Ma pensavo proprio che forse non è che non capiscono un testo, è che non leggono, nel senso che se la scuola non riesce a stimolare fin da piccolini l'amore per la lettura, il gusto di leggere,
sì,
no?
Certo.
I ragazzi non leggono, se lo vedono solo come un obbligo, leggeranno il meno possibile per studiare. Si faranno prestare gli appunti anche perché gli si dice tu leggi e poi fai la sintesi che poi vedrai impari. risultato si fanno prestare le sintesi, ci sono sul sito di scuola.net.
Non serve neanche più scrivere, fare i riassunti, vero?
Tantissime cose sono state cassate, come si suol dire, cioè tolte dalla scuola. Perché tutto deve andare veloce, perché i ragazzini sono vivaci. Allora, per tenerli impegnati, gli do le schede da fare le crocette. Una volta facevo io la lezione, ovviamente non
è una tendenza non solo nella scuola, anche nei concorsi, no, questo qua delle crocette.
Sì, lì è per velocizzare come al solito la cosa, perché non puoi esaminare cos'erano gli ultimi 200.000 candidati per 10.000 posti, e se fossero domande aperte o un tema, chi è che corregge o valuta 200.000 temi? Però questo è preoccupante. Dovremmo tornare a un discorso di lettura fatta, lettura animata, lettura ad alta voce in classe da parte di qualcuno che leggesse bene, e poi il pezzettino va avanti il ragazzino, cioè prenderli da quando sanno materialmente leggere, che è grosso modo il secondo elementare, in questa maniera, con testi adatti a loro e non pesanti, con i testi gioco, quelli dove puoi andare avanti a pagina 23 o a pagina 27, scegli tu se vuoi andare avanti con un tipo di soluzione nel racconto che stai leggendo o con un'altra, o inventartene una terza. Certo. Cioè farli innamorare, perché ripeto, secondo me non leggo, perché non si riesce a capire un testo, perché non si fa esercizio di lettura, e l'esercizio di lettura non lo fai costretto, lo fai solo se vuoi farlo.
Allora, secondo lei la scuola media è vero che potrebbe avere un ruolo fondamentale, in questo caso in negativo, perché è vero che i ragazzi escono dai medi con competenze elementari. Allora, i tre anni di scuola media, si parla molto di riforma della scuola media, in realtà adesso c'è lo sciopero per il reclutamento degli insegnanti, che non c'entra niente.
Cioè, c'entra e non c'entra. C'entra perché se noi non mandiamo insegnanti formati che sappiano come insegnare, non che gli insegnanti attualmente vanno che sanno la loro materia, nel migliore dei casi, perché poi abbiamo visto gli svarioni e i concorsi, no? Però nessuno ha insegnato loro ad insegnare. Cosa fanno? Ripetono il metodo che hanno imparato quando loro erano a scuola da alunni. Ma non è la stessa cosa, perché ci sono ormai delle pratiche, delle tecniche, degli studi ben precisi su come funziona il nostro cervello per apprendere e su come funziona la motivazione ad apprendere, che è fondamentale. E purtroppo la scuola media, che ha avuto una legge fantastica quando è stata istituita nel 62 come obbligatoria, poi non ha avuto gli insegnanti formati, perché alle elementari studiano, imparano come fare a insegnare. Il loro corso di laurea si chiama Scienza dell'Educazione e imparano. Mentre l'insegnante delle medie ha una laurea con la quale può andare a lavorare in un laboratorio di microbiologia dell'ospedale, lavorare in una farmacia o insegnare matematica alle medie. E ti chiedi, ma è la stessa cosa?
Con queste riforme che stanno pensando adesso, potrebbe esserci un percorso diverso per diventare insegnante? Mi sembra di ricordare di sì, no?
Il guaio è che proprio oggi 30 c'è lo sciopero degli insegnanti contro la proposta del Ministero di come fare questo nuovo tipo di formazione e reclutamento. Perché, d'accordo, abbiamo bisogno di insegnanti perché ogni anno ne vanno in pensione circa 50.000 e comunque 50.000 dobbiamo assumerli, anche se precario.
Ci sono anche meno ragazzi, ci saranno purtroppo meno ragazzi.
Ma sono tipo, non so, per l'anno prossimo sono previste 9.600 cattedre in meno. Ovviamente potrebbero tenerle queste cattedre, ma è un altro discorso, per ridurre il numero di alunni per classe o per aumentare il tempo pieno, no? Però comunque abbiamo bisogno di insegnanti, se non altro per il turnover, come in tutti i lavori. Ma se non li formiamo, dobbiamo formarli in fretta, sì, d'accordo, ma non in fretta e male. Adesso la proposta che fa il ministro, che è quella di chi ha 3 anni di insegnamento, così, di supplenze, fa un esame orale, non esiste un punteggio minimo con il quale superarlo, pensa che bel esempio per gli alunni, cioè tutti promossi, fa poi un anno di cosiddetto anno di prova, che sappiamo che è fatto all'acqua di rose, e diventa insegnante di ruolo. Ora, a parte che lo sciopero viene fuori perché questo è un sistema che esclude alcuni al posto di altri, ma non è questa la maniera. Poi c'è un'altra proposta che va dietro a questa, che dice: hai la laurea magistrale, cioè i 5 anni, mettiamo, di geologia, che ne so, oppure di matematica. Bene, prendi, non mi ricordo, 60 crediti, mi pare, cioè equivalente di corsi, 5 corsi da 8 ore, prendili dove vuoi, come vuoi, e qui c'è il mercato delle università online sui crediti, e poi puoi insegnare perché sei... Ma ma delle robe veramente assurde.
Ha citato un'università online, sì? Prof. Secondo, ecco, tematiche. Vorrei indicarle un caso, sto leggendo, eh. Sì? Il clamoroso caso del recente concorso per la magistratura. Si presume che dei 3.797 aspiranti giudici, almeno tutti di analoga estrazione sociale, chiaramente, perché se arrivano fin là. È più o meno gli stessi mezzi, certamente non modestissimi, visto che sono arrivati fino alla laurea, alla scuola di programmazione, al concorso. Eppure 220 di loro hanno raggiunto la sufficienza nella prova scritta.
Su quanti? Hai detto su
3.797
a causa degli errori dell'ignoranza,
esatto,
addirittura errori grammaticali,
argomentativa e linguistica, carenza argomentativa e linguistica,
che per un avvocato e per un giudice è fondamentale, ricordiamoci.
Quindi anche chi arriva
ormai siamo...
questo che fa riflettere, no?
Cerchiamo di tirar su l'acqua che è caduta usando un secchio bucato.
Bella questa,
non so, una roba del
comunque.
Ciononostante ci sono dei bravi insegnanti, sono quelli che portano avanti la scuola italiana e che permettono ai nostri studenti di essere quelli che poi sono i cervelli in fuga, perché sono troppo bravi, cioè sono molto
certo
ben
che
preparati.
Ci sono delle cose che sono praticamente quasi scomparse, credo, immagino, no? Tipo la geografia, queste cose qua, queste materie.
Con i famosi tagli dei programmi Gelmini, mi pare che fosse la geografia, proprio ti ricordi che era acceso tutto il movimento per recuperarla, perché per esempio la geografia unita deve essere unita alla storia per comprendere come si è evoluto politicamente, economicamente, storicamente il mondo. Se togli la geografia, la storia resta zoppa. Se togli la geografia, quelli che studiano per gli istituti del turismo, quando gli chiederanno un viaggio in Val d'Aosta, li manderanno all'Aquila, che comincia per A, non so.
Senta, non si parla più della reazione delle scuole, forse perché adesso insomma si va verso la fine dell'anno scolastico, quindi
il rischio è
che ogni anno gli argomenti siano sempre quelli, un po'.
Sì, perché ti ricordi che a metà anno circa quest'anno si diceva che, visto che il virus continueremo ad averlo, era importante che le aule avessero una reazione forzata, che circa costava 2.000 euro l'apparecchio per aula e che c'erano già i fondi pronti per gli enti locali che devono comprarli e installarli, però che bisognava che venisse fatta una direttiva che spiegava, in maniera tale che fossero degli esperti di alto livello a farla, qual era, non la marca, ma il tipo, il marchingegno migliore.
Sì.
Questa direttiva non se ne è più sentito
parlare.
Allora,
manca una settimana alla fine della scuola, perché deve fare gli esami.
Ci
si avvicina la possibilità di essere un po' di più all'aria aperta. Col Diretti, fattoria didattica per l'educazione alimentare dei bambini. Bella idea di stare con gli asini e le caprette, o no? Nel periodo estivo.
Bellissima.
Noi qui magari possiamo uscire, andare in mare, stiamo un attimo. Abita in città, vero?
Chi l'ha fatto è la Regione Lazio, per i bambini del Lazio che stanno nelle città. È riuscito a coinvolgere tanti bambini come antidoto allo stress da chiusura e pandemia. Bellissimo. Educazione alimentare, vedendo i cibi nell'orto, eccetera, e vita all'aria aperta e contatto con la natura, che noi abbiamo la possibilità di far fare ai nostri bambini, compreso guardare le mucche che sono a pascolare o le caprette del vicino che ce le ha. E invece non abbiamo il tempo di farlo, magari.
Però è tempo anche di esami, non solo della scuola, ma pure per il patentino dei 14 anni.
Il primo
esame, no? In cui al di là, anche fuori dalla scuola, è importante, perché si va su una strada, guarda un po', se vuoi il motorino, a parte che adesso con i monopattini, bici elettriche e tutto quanto.
Però io ho presente quanto sono emozionati i ragazzini che vanno a fare l'esame della patente, perché della patentino, appena compiuti 14 anni, e quanti ne vengono bocciati. Lì vedo per la prima volta che bisogna veramente studiare, imparare delle cose, se no non passi. Siccome ci tengono, una volta erano le scuole stesse che organizzavano i corsi e poi gli esami, adesso non so, è passata col Covid, è passata anche quella lì, ma insomma sarebbe da approfittare per unirlo al discorso di educazione stradale, perché sappiamo che gli incidenti purtroppo sono una delle prime cause di morte per i nostri ragazzi. Non dico qua in loco, anche se ci sono stati degli episodi molto gravi, ma insomma in generale.
E purtroppo i dati telefono azzurro sono terribili, i dati dei bambini che spariscono in Italia ogni anno, no? Sono tantissimi.
Sono tantissimi, ma sai, è un numero che mi ha lasciato... 30 al giorno, ne vengono recuperati soltanto, mi pare, l'80%. Cioè, ma ci sono un... tra l'altro, non sono tutti bambini stranieri, la maggior parte... è straniera, però il 20% degli stranieri viene ritrovato perché evidentemente spariscono perché sono al seguito delle famiglie, contro l'80% degli italiani. Ma sì, è una cosa che mi ha fatto una delle piaghe più drammatiche della nostra società. In 4 mesi i dati del Diminale dicono che sono stati segnalati come scomparsi 3.589 bambini nel 2022.
Sono tanti,
perché dove sono andati, cosa gli è successo?
Mi viene a pensare nel mondo dell'illegalità, forse, punto interrogativo. E allora forse sulla legalità, ecco, è un tema importante, credo, anche e soprattutto quest'anno, che è il trentesimo anniversario dell'assassinio del giudice Falcone e poi anche del Borsellino. Allora, nelle scuole intitolate a Falcone forse si rimarca maggiormente, no, questo
appuntamento. Sì, perché sono poi le scuole di Palermo e dintorni, però anche noi abbiamo la talea di Falcone piantata qua giù a Tamonique.
Sì, è vero.
E i percorsi belli che fanno queste scuole intitolate a Falcone, che ne hanno approfittato anche appunto per celebrare questo trentennale, sono percorsi in cui fanno fare ai ragazzini delle esperienze belle, ma basate sulle regole, per rovesciare il concetto che regola sia una restrizione, sia una limitazione, sia qualcosa di negativo per la persona. Regola è bello. Mi viene in mente la frase di pagare le tasse è bello, no? Sì, perché siamo cittadini quando rispettiamo le regole, se le regole ovviamente...
Certo. Sono eque.
Sì, sono eque. Siamo parte di una comunità che se non è tutta assieme non va avanti, perché io non posso pensare di andare avanti se evado qualcosa e poi voglio utilizzare l'ospedale, voglio andare per la strada, è tutte spese che vengono fatte con i soldini di tutti, no? Quindi abituare i ragazzi al fatto che il rispetto delle regole è positivo nella scuola è il posto ideale, e questa sarebbe educazione civica.
Chiaro. Così come la scuola, che non è solo un voto, no? Cioè, voglio dire, deve essere tutto il sistema che funziona. C'è un'intervista ad Enrico Galliano, me lo sono letto, un prof 45enne del Friuli, che ha appena scritto il libro La società segreta dei salvaparole.
Sì, che sarebbe bello. Sì. E lui insegna alle medie, un libro rivolto ai suoi ragazzini. Perché? Perché lui dice: i ragazzi adesso sono senza parole, non parlano ma urlano. E fa l'esempio di aver visto, un esempio è tra i tanti, uno dei suoi alunni a testa bassa, tutto mogio in corridoio, e di essergli andato vicino a chiedergli: ma cosa c'è? Cos'è che è successo? E la risposta è: Io qui mi sento solo un voto.
E mi sento solo un voto, non è un numero, un voto, cioè un numero.
Non solo un numero, ma un voto. Vuol dire giudicato. Servo solo ad essere giudicato e a darmi i voti per mandarmi avanti. Non sono una persona, nessuno parla dei miei problemi, non mi fanno parlare, quindi mancano le parole ai ragazzi. Vorresti entrare in classe, dice lui, vorresti spiegare il tale argomento di storia, e loro invece sono lì che vogliono parlare di ambiente, ti chiedono della guerra, sentono l'urgenza di saperne di più e di uscire dalla logica dello schieramento, e tu invece devi andare avanti col programma. Lui ha detto: io ho alzato la mano all'inizio dell'anno, quando si programmavano le solite cose, ho detto: ma dopo 2 anni di pandemia e che stanno chiusi dentro, eccetera, con tutti i problemi che hanno, continuiamo a farli 7 re di Roma e non a parlare di quello che è successo?
Certo.
Cioè, soprattutto alle medie è questo.
Prof, manca un minuto, l'ho lasciato per ultimo perché so che è una cosa che lei tiene molto, una frase, so che le sta a cuore, di Augusto Maurer.
Sì, cultura e libertà.
Cultura e libertà, vero?
Sì. Allora, cultura e libertà che si riallaccia al discorso che i nostri ragazzi... tanti quindicenni non sanno leggere. Invece, se uno sa leggere, si appropria degli strumenti culturali, allora è veramente libero, perché mi possono togliere tutto, ma non mi possono togliere le idee, bloccare le idee, la cultura. Anche in questo momento di guerra, di pandemia, eccetera, E non è la cultura quella astratta di quella dell'intellettualoidi, neanche certo. Intellettuali.
Ci verrebbe voglia, siamo sommersi a informazioni appunto prima sulla guerra, poi sulla pandemia, di dire ma va a, tra virgolette, sì, no, tutto no. Quanto. No, bisogna reagire e crearsi invece una cultura propria anche, secondo
sì,
me, è vero.
E leggere. Leggere un bel libro che ti dà l'evasione, adesso sta per finire la scuola, quindi c'è il tempo, puoi evadere, puoi imparare a scrivere bene perché, e a parlare bene, perché se leggi, leggi bene. E vivi, come diceva Umberto Eco, altra frase che mi sta molto a cuore, vivi 5 volte quando leggi.
E su questa bellissima frase di Umberto Eco, prof, la ringraziamo molto. Ci sentiamo per l'ultima puntata di quest'anno scolastico,
sì,
2021-2022.
Magari a fare un po' di bilancio di come sono andate le cose, che tutto sommato siamo stati in presenza, anche certo, se con la mascherina, e già questo era positivo.
Grazie prof, alla settimana prossima.
E grazie agli ascoltatori.